Arrivo, Marisa? No. Non per ora?
Arrivo.
Comunque rispetto a affari internazionali, devo dire che siamo lieti oggi di citare la presentazione del libro che vi è venuto a Mario Giro. E siamo poi particolarmente grati al Vice Ministro per essere qui con noi oggi per portarci la sua testimonianza diretta di autore del volume che andiamo a presentare. Il libro, come sicuramente sapete, affronta una tematica di straordinaria attualità, che è quella del terrorismo in matrice islamico fondamentalista, e straordinaria attualità perché è sotto gli occhi di tutti quanto questo fenomeno preoccupa le nostre società e quanto questo fenomeno è in grado di minacciare la stessa convivenza civile, sia che colpisca in Europa, come è successo purtroppo di recente e abbastanza frequentemente, sia che colpisca, come succede con ancora maggiore frequenza, nei paesi islamici. È di ieri la notizia di un attentato gravissimo ad Ankara, anche se non sappiamo ancora chi lo abbia rivendicato o a chi si possa attribuire. Il libro affronta questa tematica del terrorismo internazionale di matrice islamica e fondamentalista attraverso un'ottica molto particolare, molto interessante, che è quella dei percorsi che portano giovani immigrati da paesi musulmani, ma giovani che vivono e che sono cresciuti in Europa, giovani che sono cittadini europei, ma spesso anche doppi cittadini, percorsi che portano questi giovani alla scelta della radicalizzazione violenta e della militanza estremista, fino alla vera e propria attività terroristica. Come dice l'autore nella parte iniziale del suo libro, questo è un libro che racconta storie di ragazzi perduti, di ragazzi che a un certo punto decidono di passare, di fare il salto e di passare direttamente all'attività terroristica. Sono storie di ragazzi e di ragazze che per frustrazione, per rabbia, per una sorta di passione irrazionale, ideologica, per noi difficilmente decifrabile, difficilmente comprensibile, decidono di commettere atti atroci in nome di una religione a cui dichiarano di appartenere. Sono storie di giovani musulmani, marginali, confusi, nati e cresciuti in Europa, molto spesso nati e cresciuti nelle periferie delle grandi metropoli europee, con un cattivo rapporto con la scuola, che hanno alle spalle famiglie fragili, deboli, che sviluppano un rapporto antagonistico con la società in cui vivono e che diventano perciò stesso, diciamo, destinatari ideali dei reclutatori del jihadismo. Sono il risultato di processi di integrazione falliti o comunque non sufficientemente riusciti, e sono le vittime più facili di una ideologia indotta che li porta a credere nella redenzione da realizzare attraverso la guerra santa. Un'ideologia che li porta a decidere di superare il disagio esistenziale e affermare la volontà di emergere dall'anonimato con l'adesione alla causa della guerra di religione e con la ricerca del gesto eroico e simbolico contro i corrotti e gli oppressori. L'autore osserva giustamente che all'interno della comunità musulmana, delle comunità musulmane in Europa, questo fenomeno fortunatamente resta minoritario, resta confinato ad una minoranza, perché il dato che invece va tenuto sempre presente è che a fronte di processi di integrazione falliti come in questi casi, ci sono casi numerosi, si parla ormai di milioni di giovani musulmani che vivono più o meno bene integrati nelle società europee. Però è pur vero che quando i processi di integrazione falliscono, non riescono appieno come dovrebbero, creano situazioni di disagio, situazioni che portano molto spesso a fenomeni di delinquenza, di criminalità, di violenza o di droga, ma in altri casi portano a creare proprio questo tipo di personaggi, questo tipo di persone che diventano vittime dei reclutatori del jihadismo, che diventano potenziali e poi attuali effettivamente strumenti del terrorismo internazionale. Quindi a volte i processi di integrazione non funzionano e questi casi sono i casi che testimoniano di quando i processi di integrazione non funzionano. Quello che colpisce, e lo accenna l'autore nelle prime pagine del suo libro, è che la novità dei sistemi di reclutamento. Mentre in passato, in parte ancora ora, il reclutamento avveniva soprattutto attraverso contatti personali nei luoghi della socializzazione, tipici, caratteristici delle società musulmane in Europa, cioè i luoghi di preghiera e la moschea, oggi il luogo prevalente del reclutamento è l'internet, è il web. che ha una gran maggiore efficacia e una maggiore capitalità e che raggiunge molto più facilmente i destinatari. Il secondo fenomeno su cui si sofferma rapidamente l'autore nella prima parte del suo volume è la nascita dello Stato Islamico. Io qui non sto a dilungarmi sulle caratteristiche dello Stato Islamico, mi basti ricordare che questa formazione terroristica si differenzia dalle altre che lo hanno preceduto nel tempo, perché opta per una soluzione che si fonda sul controllo del territorio e quindi sulla volontà di creare un vero e proprio Stato con un territorio su cui esercitare la sua sovranità. Oggi questo territorio coincide con porzioni del territorio di Iraq e Siria, domani, se la tendenza si dovesse affermare, cosa che non mi auguro, altri Stati potenzialmente a rischio sono all'orizzonte, ed in primis la Libia. E con la creazione dello Stato Islamico inizia il fenomeno dei foreign fighters, che è un altro fenomeno caratteristico importante a cui il libro dedica una notevole attenzione in numerose sue pagine. Io non voglio dire altro perché non è mio compito, ci sono i due panelist che interverranno, cioè soprattutto l'autore che illustrerà il libro. Voglio soltanto ricordare che il libro, anche attraverso la testimonianza di due casi di giovani terroristi le cui storie vengono ripercorse nel libro, costituisce una straordinaria testimonianza e quindi un contributo straordinario alla conoscenza di questo fenomeno del terrorismo militante islamico, che è un fenomeno di cui molto si parla ma di cui forse poco si conosce o non sufficientemente quanto dovrebbe essere sufficiente per poterlo contrastare in maniera efficace. Quindi io sono grato a Mario Giro per questa sua produzione, mi risulta che sia in circolazione già da qualche mese, pensavo che fosse uscito più di recente, sono sicuro che sta avendo un grande successo e gli auguro che questa presentazione possa contribuire al successo. Vorrei chiudere queste mie brevi considerazioni introduttive ricordando brevemente alcuni tratti biografici dell'autore. Mario Giro è oggi vice ministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, ha una delega per la cooperazione, per la promozione culturale e linguistica, per l'America Latina e per l'America Centrale e per gli italiani all'estero. È stato membro della comunità di Sant'Egidio fin dagli anni 70, è stato responsabile delle relazioni internazionali della comunità di Sant'Egidio dal 98 al 2013, in questa veste è stato protagonista e direttamente coinvolto in numerosissime attività di mediazione internazionale condotte dalla comunità di Sant'Egidio. Nel maggio del 2013 è stato chiamato a far parte del governo Letta con l'incarico di sottosegretario agli esteri e con la delega per l'America Latina e le attività di promozione culturale e linguistica. Nel febbraio del 2014 è stato confermato dal governo Renzi nello stesso incarico e qualche settimana fa, e mi congratulo con lui, è stato promosso alla carica di vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ha avuto in aggiunta alle numerose deleghe che già aveva anche la delega per la cooperazione. Lascio la parola a questo punto al generale Camporini che modererà questo incontro e ringrazio ancora una volta Mario Giro per essere con noi.
Bene, buongiorno a tutti quanti, grazie per essere intervenuti, io non ripeterò le parole di benvenuto, ma siete veramente benvenuti. Il mio compito è quello di distribuire la parola, quindi io non appesantirò l'incontro con considerazioni, soltanto due piccole osservazioni che penso valga la pena di sottolineare. In primo luogo è un libro che opera su più dimensioni, su più livelli, perché all'analisi sociologica del fenomeno, storica ovviamente, con le sue evoluzioni, aggiunge l'analisi psicologica di chi è coinvolto in queste vicende. E la cosa è davvero interessante perché mostra le interazioni che portano poi a questi risultati. Una seconda osservazione è che nell'ombra rimane sempre il reclutatore. E questo è un aspetto su cui dobbiamo riflettere molto perché in realtà ha a che fare con il concetto di deterrenza. È opinione comune che il terrorismo non si possa combattere con la deterrenza. Come facciamo a combattere chi è disposto a morire e immolarsi tranquillamente? In realtà il punto è fondamentale è che questi ragazzi di cui si parla sono semplicemente i proiettili che escono dalla canna del fucile. Non puoi fare deterrenza contro il proiettile, ma puoi farla contro chi tira il grilletto. E quindi un'analisi sui reclutatori credo che sia un qualche cosa che dovremmo affrontare nel futuro. Ciò detto, non rubo altro tempo, do la parola per primo a Caprara, un vecchio amico che ha avuto una vicenda professionale molto interessante, per certi versi unica, che è tornato da qualche tempo a fare quello che faceva prima, il giornalista, il commentatore, l'analista, e ascoltiamo la sua analisi. Prego.
Grazie generale. La ragione generale quando dice che la deterrenza va esercitata verso chi preme il grilletto, più tecnicamente è anche difficile esercitarla nei confronti della pallottola, in questo caso di una pallottola autoesplodente, se ha la vocazione di fare il kamikaze. E ha ragione l'ambasciatore Neri Feroci quando dice che questo è un fenomeno del quale si parla molto e si conosce poco. Io nel leggere questo libro ho provato due sensazioni. Una è una sensazione di sollievo. Non riguarda il contenuto del libro, ma riguarda il metodo della sua costruzione, cioè di notare con piacere che c'è un componente di un governo, di una grande società occidentale, europea, che è voluto andare oltre la paratia dell'anatema nei confronti del terrorismo e tentare di esercitare la sua capacità di ricerca e di analisi oltre il confine della scomunica e della negazione di diritto a esistere al fenomeno, perché il fenomeno esiste. Il motivo di sconforto sta nel fatto che Mario Giro è un caso purtroppo, se non isolato, minoritario nella classe dirigente del nostro paese e nelle classi dirigenti dei paesi potenzialmente vittima del terrorismo. E c'è una ragione, perché la formazione di Mario Giro e quindi la sua capacità di interpretare questo fenomeno è quella di chi, la dico semplicemente, si è occupato dei poveracci, non perché i terroristi siano poveracci, questo ci arriviamo, però ha avuto nella sua formazione molto tempo passato ad analizzare le sacche di emarginazione che esistono all'interno della nostra società e in questo caso anche un strano fenomeno di emarginazione non ai margini, nel senso che avviene dentro spesso le capitali, come il caso di Parigi, delle periferie, di quelle che però sono il cuore del paese. Questi sono le sensazioni provate nel leggerlo al di là delle vicende raccontate, pensando a come nasceva il libro. Io farei una premessa che non è accessoria. Il terrorismo è un mostro, va battuto con ogni mezzo, va gettato nelle scorie della storia, però è anche un problema. Come ogni problema bisogna analizzarlo. Mettiamoci i guanti e guardiamo i batteri. Questo ha fatto Giro, questo possiamo continuare a fare noi, e trovo molto utile che l'Istituto Affari Internazionali organizzi una serie di riflessioni come questa, perché dalle persone che vedo, io credo che qui nella sala ci siano persone che, alcune con capacità di decisione, altre con capacità di essere sensori di quello che accade nella società. E nel leggere il libro a me si è confermata una sensazione, e cioè che i nostri sensori funzionano poco bene, perché di nuovo ci troviamo in ritardo ad affrontare un fenomeno che si poteva capire, che si poteva intuire da prima. Si sofferma Giro su una parte della formazione, della costruzione della personalità del terrorista e dice in una pagina 81, ricordo ancora, è difficile capire che cosa scatta nella mente di un ragazzo che passa da uno stato di insoddisfazione, di malessere sociale, di rivolta verso l'autorità o verso la propria famiglia, alla religiosità fanatica, che è una premessa del suo passaggio al terrorismo. Noi oggi cosa possiamo dire? Che queste persone stanno meglio, non peggio, di come stavano i loro genitori immigrati di prima generazione, perché indubbiamente hanno saranno ai margini, ma sono dentro una società che è militarmente più sicura, economicamente più avanzata di quelle dalle quali in genere vengono dalle condizioni nelle quali venivano. Questo mi porta alla mente una cosa che avvenne in Italia, quando ci fu il movimento del 77. Qui premetto, non voglio paragonare i protagonisti del movimento del 77 ai terroristi islamici, non perché non ci siano stati quelli che hanno fatto violenza, ma cioè, con tutto, alla fine, pure l'autonomia operaria e i suoi deliri erano, rispetto a quelli dell'integralismo islamico, era una roba ben diversa e di portata non così epocale. Però cosa successe nel 77? Alberto Sorrosa, critico letterario, che però si occupava di politica, lo mise in evidenza con un articolo sull'Unità nel quale descriveva le due società, da cui poi trasse un libro. Una società dei garantiti, lavoratori dipendenti, sindacalizzati, tutelati dai sindacati, tutelati dal Partito Comunista e tutelati in generale dall'architettura delle norme della società nella quale vivevano, e una seconda società di non garantiti. Di che cosa non si accorse la classe politica, la classe dirigente di allora? Non si accorse del fatto che non bastava l'istruzione di massa, che aveva portato ad un livello intellettuale superiore i giovani, figli o nipoti dei popoli, diciamo delle classi meno agiate, non bastava questo a non determinare in loro un senso di frustrazione se, nonostante il titolo di studio, nonostante lo studio, non trovavano, anche quelli erano tempi di crisi economica, non trovavano un posto di lavoro. E quindi quello che secondo me noi dobbiamo comprendere è che rispetto a queste seconde, terze generazioni di immigrati, non basta, si dice che spesso in politica, e questo è molto vero, 2 più 2 non fa necessariamente 4, non basta vedere la dichiarazione dei redditi, perché anche la dichiarazione dei redditi di quelli che incendiamo, anche via del corso qui vicino, nel 77 con la donna operaia, erano dichiarazioni dei redditi, quelle delle loro famiglie, superiori a quelle dei loro genitori. È una questione delle aspettative, che cosa la società ti dà rispetto a quello che tu ti aspetti. Ora, non è che bisogna dare tutto a tutti, bisogna per forza assecondare ogni desiderio, però è molto giusto quando Giro va alle origini, alla nascita, al percorso, percorre a ritroso la formazione del terrorista. È molto giusto interrogarsi su perché questi meccanismi scattano, che cosa potrebbe farli non scattare. Cioè, io credo che metta in evidenza questo: c'è un'insicurezza dovuta a sradicamento, dovuta a cattivo adattamento di queste persone nelle società nelle quali stanno, che esprime una domanda. Ora, il vero punto su cui siamo deboli, oltre, è quello che a questa domanda noi non abbiamo pensato come rispondere. Ripeto, non lo dico per assecondare, ma perché è assolutamente, non si può risolvere un problema se non si prende atto del fatto che esiste e di che cosa è. Allora, questi giovani trovano, lo descrive molto bene Giro quando parla costruzione della personalità e di un risentimento, di un vittimismo che diventa in qualche modo un vittimismo anche feroce nei confronti degli altri, trovano, è molto ben descritto nel libro, un momento nel quale la somma tra la scolarità di massa degli ultimi 30 anni del XX secolo più internet permette a un giovane di accedere al testo religioso che prima avrebbe dovuto cercare in una biblioteca, se lo trova su internet, lo legge decontestualizzato perché è saltato il potere di mediazione del sapiente di religione, che è magari più o meno fanatico, però gliel'avrebbe contestualizzato. Quello lo trova, ha una domanda di certezza in se stesso che non ha, e trova nell'uniformarsi il dettame di quel testo letto un elemento di consolidamento della sua personalità che altrimenti non avrebbe. È davvero molto interessante questa parte che viene definita un processo di costruzione di identità semplificate, senza incarnazione con la realtà. a me porta a mente delle associazioni di idee forse troppo nazionali, troppo nostrane, però la politica poi ha degli elementi costanti dovunque. Quando Erdogan venne eletto ci si interrogava la prima volta su che cosa avrebbe fatto uno che era stato in carcere per ragioni di propaganda religiosa anche. Mi capitò di parlare con una persona, un personaggio tipico della Prima Repubblica, Gerardo Bianco, bravissima persona, parlamentare repubblicano. Mi dice: perché Gerardo Bianco deve capire una questione di politica internazionale? La capiva perfettamente. Lui disse: perché la gente vota Erdogan? Perché nei momenti di crisi si tende a tornare alle nostre origini. Loro vengono di là, tornano di là. L'insicurezza determina un aumento dell'attaccamento alle proprie radici. Da qui avviene la costruzione di una patologia della memoria, come viene descritta nel libro, cioè di una rappresentazione peraltro di un Islam delle origini così puro e così pacifico come non è stato poi nella realtà, perché i singoli, le società nei momenti di difficoltà poi hanno convenienza a inventarsi un tipo di realtà nella quale possono trovare un ruolo. Da questo punto di vista, secondo me, il lavoro è molto utile anche in una parte che riguarda gli insegnanti. Ripeto, tutto quello che sto dicendo non esclude che poi bisogna andare a militarmente attaccare sedi e luoghi nei quali il terrorismo si esercita o che non vada esercitata la repressione, assolutamente va esercitata, però non può vincere se non c'è anche una consapevolezza del fatto che un problema sociale c'è e noi italiani lo abbiamo in proporzioni al momento ancora minori rispetto a Francia e Gran Bretagna, quindi dovremmo studiare che cosa o è stato fatto o non è stato fatto lì per evitare di trovarci nelle stesse condizioni. Io faccio un esempio: noi non abbiamo ancora aperto un dibattito, in Gran Bretagna si è aperto, su se sia opportuno che in alcune zone residenziali ci sia un'uniformità di popolazione. L'ho detto David Cameron, primo ministro inglese,
nei
ghetti, esattamente. Noi per fortuna, dato che avevamo meno colonie, non perché siamo più bravi, abbiamo avuto un'immigrazione che è un fenomeno molto più nuovo, molto più recente, un fenomeno di 30 rispetto a quello che hanno avuto la Francia e la Gran Bretagna. Loro hanno in delle zone, quello che noi vediamo a Piazza Vittorio in realtà è ancora pluralistico nella provenienza, loro lo hanno in maniera più omogenea in determinati palazzi, si pongono il problema di: dobbiamo mettere nei regolamenti di condominio che non è possibile avere tutti gli abitanti di una sola religione? Un dibattito in corso, c'è una ricerca che era stata affidata a una persona dal governo britannico, però perché noi non ne discutiamo adesso, prima che la cisti si crei, si strutturi, si chiuda, diventi monade senza le porte né finestre con la quale uno non può dialogare? Da questo punto di vista è importante, Giro sottolinea, quanto i jihadisti vedano un nemico negli insegnanti. Ricorda le stragi avvenute in Pakistan, avvenute in Africa, di insegnanti davanti alle scolaresche, la persecuzione di alunni. Ecco, io non voglio fare il buonista e dire basta solo. Quando vengono i ladri in casa uno non chiama l'assistente sociale, chiama i carabinieri, però poi servono gli assistenti sociali. Quindi serve una cosa di lungo periodo. Ecco, il nostro esercito degli insegnanti lo stiamo preparando ad affrontare questa cosa oppure no? O il dibattito pubblico del nostro paese si sta incartando in in un manicheismo che porta ad eccitare il senso di assedio, chiusura, necessità di rimanere puri di pezzi di comunità islamiche. Il punto è: non può essere risolto il problema se non mandando le articolazioni del nostro Stato e della nostra società, che devono dialogare con i settori problematici, a parlare con quei settori. Non si può fare la guerra al terrorismo parlando tra di noi. Noi ci possiamo chiedere le idee di che cosa dire fuori. Questo.
Bene, grazie mille di queste osservazioni. Adesso abbiamo Azzurra Meringolo, che ci dirà le sue impressioni sul libro e le sue considerazioni, dopodiché daremo la possibilità di replica, come giusto che sia, all'autore.
Prego.
Beh, io vi rinnovo i ringraziamenti di essere qui tutti, ringrazio anche l'autore Mario Giro, perché per me leggere questo libro è stato anche per me, diciamo, mi ha lasciato un segno di speranza, insomma, una speranza che chi sta facendo anche la nostra politica estera riesce ad andare molto oltre gli stereotipi che sono essenzialmente più che vanno per la maggiore non solo sui nostri giornali, sulle nostre televisioni, ma anche nell'opinione pubblica, in quella diffusa che si sente quotidianamente per strada, al bar, nelle metropolitane. Quindi questo mi ha dato un grande sollievo. Devo ammettere che la mia lettura è stata condizionata più o meno a metà del libro dalla tragica vicenda di Giulio Regeni, che mi ha toccato come ricercatrice, come giornalista, e mi ha fatto vedere un altro volto, quindi un'altra storia di un terrorismo, diciamo, di altre storie ugualmente brutali, ecco. Quindi in parte le mie osservazioni sono probabilmente anche condizionate da questo. Una cosa che molto apprezzo del libro, che è un grande pregio secondo me, è il valore di riuscire ad analizzare un tema così ampio, così già diciamo, dibattuto, attraverso delle testimonianze. Due testimonianze soprattutto, delle storie comunque, che ci permettono di arrivare alle radici, quindi di capire questi personaggi non soltanto nella fase finale del loro gesto, ma in realtà in tutta la costruzione di quella che è poi la loro identità. E secondo me il libro che si riferisce, prende come esempio soprattutto, anzi prende come sfondo il contesto francese, come già diceva Maurizio, in Italia questo dibattito ancora non l'abbiamo sviluppato, e mi chiedo, anzi questa è una delle prime cose che forse, sulle quali forse l'autore ci può dire qualcosa, che lezioni possiamo prendere noi italiani da questo caso per affrontare anche adesso un dibattito che probabilmente fra qualche anno dovremmo comunque affrontare, quindi anche metterci avanti per non arrivare che poi quando il clima è più caldo si prendono decisioni affrettate che non possono neanche magari andare nella direzione migliore. Molto spesso il tema del terrorismo, il terrorismo islamico in Europa è trattato con due parole, quindi da una parte abbiamo la parola terrorismo e dall'altra abbiamo la parola immigrazione. Molto spesso queste due parole vanno insieme, sono esclusive nella narrazione, nella trattazione del tema. Mario Giro aggiunge, secondo me, dà un grosso peso a una terza parola, che è la parola dell'integrazione. E il tema dell'integrazione quindi diventa un tema centrale del suo libro, ma non un'integrazione soltanto a livello politico, ecco. Si parlano di moschee, si parla di chi predica all'interno delle moschee, si parla del dibattito del velo, si parla delle banlieue, si parla di internet, insomma di tutta una serie di gesti che nella quotidianità poi vanno a rendere complementare la formazione di giovani ragazzi musulmani di prima e seconda generazione, quindi o nati o comunque che già hanno delle radici profonde nel nostro continente, e quindi qui secondo me quello che viene a mancare è spesso un lavoro sull'integrazione che escluda quello che poi è diciamo la trasformazione di questi ragazzi in proiettili, ecco. Quindi questo è forse uno dei punti sui quali dovremmo anche qui riflettere. E poi ci sono altri due temi molto importanti, anzi uno di ampio respiro nel quale ho trovato ancora un sollievo. In una parte del libro l'autore scrive: la teoria dello scontro di civiltà è ormai goffa. Rileggendo questa parte, questo libro, ho pensato: sì, è vero, è una teoria molto goffa, però se pensiamo a quello che abbiamo letto nei giornali da Charlie Hebdo in poi, è una teoria che è tornata in auge, che è tornata anche di moda. L'autore dice: serve un disarmo culturale che crei uno spazio di dialogo, rendere i nostri valori comprensibili e comunicabili. E qui una seconda domanda: come? Siamo un paese, pensiamo a noi, all'Italia, siamo un paese che ha una grande proiezione verso il Mediterraneo, anzi verso, verso i paesi del Nord Africa, e non abbiamo neanche una televisione che parli in arabo, quindi mi chiedo come vogliamo.
Ce l'avevamo,
esatto, anche questo vuol dire ce l'avevamo, adesso non ce l'abbiamo. Cioè, parliamo tanto di social network, di importanza di internet, però anche come noi vogliamo, che valori vogliamo veicolare, su quali valori vogliamo puntare questa impresa, questa scommessa, e come operativamente lo vogliamo fare. Cioè, abbiamo gli strumenti già per farlo, ci dobbiamo munire come paese, sistema paese, di strumenti per farlo? Secondo me sì, però lascio poi a lei magari entrare nello specifico. E poi è costante, diciamo, nel suo libro anche il richiamo a persone, intellettuali, accademici che di questi temi si sono occupati, si stanno occupando, uno tra tutti Olivier Roy, che molto ha parlato, molto parla di quello che è l'islamizzazione del radicalismo, quindi in realtà di un radicalismo che cerca una legittimazione nell'Islam, ma molto spesso in un Islam che in realtà è ignorante, quindi non è l'Islam del libro, la religione del libro, ma un Islam più superficiale e più di facciata. E anche questo discorso poi porta a sempre rimanendo nell'ambito dell'integrazione, a quello che secondo me è un altro tema. Maurizio diceva non abbiamo ancora pensato noi come italiani a che cosa fare, non abbiamo ancora affrontato il dibattito dei quartieri, diciamo, ghetto, che invece è già dibattuto in Inghilterra. Secondo me c'è un altro tema sul quale dobbiamo pensare, riflettere, che ancora non abbiamo fatto, che gli inglesi anche qui ci hanno preceduto, che è la questione di che cosa fare con i foreign fighters che pentiti tornano all'interno del paese dal quale sono partiti. In Inghilterra c'è questo dibattito e questo lo sottolineo perché sempre nel libro una parte anche dedicata a quello che avviene all'interno dei carceri, quindi che cosa succede, sono dei luoghi di reclutamento, sono all'interno di queste strutture si creano dei ghetti che possono poi in realtà creare un terreno fertile per questi proiettili, quindi anche qui secondo me è importante aprire un dibattito e capire che cosa fare eventualmente con questi foreign fighters pentiti che rientrano. Io direi che mi fermo qui, così lasciamo parlare l'autore e basta.
Okay.